La storia in podcast di Focus.
Sono Aldo Mola, sono uno studioso di storia, ho a lungo cercato documenti, carte sulla storia della monarchia in Italia e sono autore di una biografia di Vittorio Emanuele III che comparve nel 2022, allegata al giornale, poi è stata pubblicata con moltissime modifiche naturalmente e aggiornamenti per la casa editrice Bompiani di Milano, Firenze, cioè Bompiani Giunti, che è un ritratto totalmente innovativo della figura di Vittorio Emanuele III, il re discusso, come dice il sottotitolo, sotto il profilo istituzionale e politico. A lungo mi sono occupato anche della storia della monarchia in generale con un volume del 2002 e poi con un'attenzione particolare per la vicenda del referendum istituzionale del 2-3 giugno del 1946 e sulle sue ripercussioni sulla corona e su quanto poi ne è derivato anche nell'ambito dell'Assemblea Costituente con riferimento alla posizione di Casa Savoia nei confronti della Repubblica Italiana, così come previsto dalla Costituzione che entrò in vigore il 1 di gennaio del 1948. Io sono solito attenermi ai documenti che presento all'attenzione dei lettori e lascio poi al lettore l'interpretazione dei medesimi, e cioè dei documenti. Mi riservo un cantuccio per fare un commento, ma miro a non influenzare l'opinione del lettore, il quale, a mio avviso, deve essere messo dinanzi alla narrazione dei fatti in ordine rigorosamente cronologico e ai documenti, che sono i documenti di cui noi disponiamo. Naturalmente occorre da parte di uno storico ricordare che tanta parte dei documenti, a volte anche importantissimi, non sono disponibili e quindi noi possiamo basarci solo sulle carte che sono consultabili. E io inoltre tendo, occupandomi da tanto tempo di biografie di personaggi di rilievo, a non entrare nelle analisi psicologiche di altra natura, eccetera, perché queste non sono, a mio avviso, ambito di competenza dello storico. Lo storico deve stare ai fatti, poi sulla impenetrabilità del cuore umano, come diceva Alessandro Manzoni, io lascio tutto alla fantasia, che è cosa diversa rispetto al mestiere dello storico. La nascita di Vittorio Emanuele è un fatto importantissimo del 1937, era stato preceduto dalla nascita delle principesse Maria Pia e poi della principessa che continua la casa dinastica ma solo nel ramo femminile. Nel 1937 appunto nasce Vittorio Emanuele, al quale il nonno conferisce il titolo di principe di Napoli, che era già stato il titolo che Vittorio Emanuele II aveva conferito a Vittorio Emanuele III alla sua nascita nel 1869. Quindi un principe di Casa Savoia era principe di Napoli e il successore era invece principe di Piemonte. Il titolo di principe di Napoli e di principe di Piemonte si alternano nella sequenza dinastica, per cui una volta il futuro sovrano è principe di Napoli, una seconda volta è principe di Piemonte. Umberto II era principe di Piemonte e suo figlio Vittorio Emanuele è principe di Napoli, e il titolo che gli viene conferito alla nascita da Vittorio Emanuele III, suo nonno. La nascita di Vittorio Emanuele è molto importante perché da tempo cominciava a serpeggiare nell'ambito del Partito Nazionale Fascista la corrente repubblicana che era sotto traccia dal 1922-23 in attesa di vedere che cosa accadesse nei rapporti tra il duce del fascismo e la corona. Sono ben noti gli orientamenti, non si tratta quindi di fantasie ma di fatti accertati, gli orientamenti repubblicani, repubblicaneggianti di Benito Mussolini, il quale alla vigilia della cosiddetta marcia su Roma, che per la verità non è mai avvenuta, disse che per il fascismo la questione istituzionale non si poneva in quel momento, perché, come poi ribadì nel Senato del Regno, anche Mazzini aveva messo da parte temporaneamente la questione istituzionale per concorrere con Vittorio Emanuele II alla costruzione dell'unità italiana. Quindi era un rinvio della questione, non era una mettere completamente da parte. Nel 1928 la legge istitutiva del Gran Consiglio del Fascismo, che è denominato organo della rivoluzione fascista, attribuisce al Gran Consiglio una serie di competenze e di facoltà. Tra queste vi è il tanto discusso e quasi mai interpretato correttamente anche da parte della generalità degli storici, secondo il quale il Gran Consiglio del Fascismo aveva anche il potere di esprimere un parere, e la legge non dice se vincolante o meno, sulla successione. La lettera, cioè il contenuto effettivo della legge, non parla di parere sulla successione, ma parla di parere sulle leggi relative alla successione. E qui è una differenza molto importante, cioè la Costituzione del Gran Consiglio non va a intaccare le prerogative regie, ci sarebbero volute leggi approvate dalla Camera e dal Senato in ordine alla successione. Queste leggi non sono mai state presentate in Parlamento e quindi le prerogative statutarie del re non sono mai state intaccate né da quella legge né da tutta una serie di altri provvedimenti successivi. Questo è molto importante perché se da un lato, come ho accennato, c'è un rigurgito di queste tendenze repubblicane, non bastava la nascita di due principesse a imprimere una sorta di svolta nel quadro statutario. Quando poi nasce il terzogenito, e cioè Vittorio Emanuele, ecco che alla luce dello statuto la monarchia è garantita, perché secondo l'articolo 2 dello Statuto Albertino del 4 marzo del 1848 la successione dinastica in casa Savoia avviene di maschio in maschio, e avendo quindi un erede maschio la casa è, diciamo così, in una posizione di grande forza nei confronti degli assalti anche criptamente repubblicani del fascismo, perché vi è Vittorio Emanuele III che è ancora relativamente giovane, vi è Umberto, principe di Piemonte, e ora vi è il neonato principe di Napoli. Per capire, per avere la percezione dell'importante della nascita di Vittorio Emanuele, basti cogliere un fatto molto importante. Mussolini non si presenta a Napoli per la cerimonia del riconoscimento della nascita e manda Galeazzo Ciano. E cioè vuol dire che in realtà, come suol dirsi con un'affermazione, con una formula molto chiara, la prende molto male. Cioè in realtà lui sperava che non ci fosse questa nascita di un maschio che avrebbe garantito la continuità della dinastia. Ed è dall'anno successivo che comincia proprio la offensiva delle correnti repubblicane del Partito Nazionale Fascista. Lo vediamo con la incredibile iniziativa di conferire a Mussolini il grado di primo maresciallo dell'impero. e poi di conferirlo altresì al re, il quale Vittorio Emanuele III, che per statuto comanda le forze di terra e di mare, non aveva nessunissimo bisogno di essere destinatario di un grado di quel genere, perché non aveva nessunissimo bisogno di essere primo maresciallo dell'impero. Consultò anche il solito costituzionalista, il quale dette ragione naturalmente all'iniziativa del Partito Nazionale Fascista di Mussolini, perché così sogliono fare certi giuristi, e cioè di aggregarsi al carro di quello che ritengono vincitore. Di fatto le prerogative del sovrano rimangono assolutamente integre. Quindi fatto fondamentale di Vittorio Emanuele è l'essere nato. Da quel momento comincia la sua formazione, che è la formazione classica di un futuro successore alla corona, di una Italia che in quel momento aveva un impero coloniale di enormi dimensioni, dall'Eritrea alla Somalia, all'Etiopia e alla Libia, e quindi era un impero vastissimo ed era anche una potenza navale e militare di tutto rispetto nel quadro del Mediterraneo e dei rapporti con la Francia, la Gran Bretagna e la stessa Germania. Quindi era un peso notevolissimo. Non dimentichiamo che l'Italia era stata tra i vincitori della Prima Guerra Mondiale a fianco di Gran Bretagna, di Francia, degli Stati Uniti d'America, e comparve quindi tra i quattro grandi in tutte le trattative di pace, nel congresso di pace di Versailles e in tutti gli altri congressi di pace che seguirono. Diciamo che il principe quindi semplicemente ha una formazione che è quella di ogni principe sabaudo destinato appunto in futuro ad assumere la corona, quindi formazione di carattere scolastico, rigorosa, militare, eccetera, tutto quello che è previsto. Nel 1943, nel settembre, avviene il secondo momento nel quale Vittorio Emanuele è importante. È importante perché la madre, la principessa Maria José del Belgio, sposa Umberto II, che era stata da Roma inviata a soggiornare a Sant'Anna di Valdieri, e cioè non lontano da Svizzera, e nel Cunese, Sant'Anna di Valdieri, una delle residenze reali. Da lì, con suggerimenti che arrivano direttamente da Roma, poi aggiungo un dettaglio, è trasferita al castello di Sar, antica proprietà dei Savoia, e nel momento cruciale, cioè alla dichiarazione dell'armistizio, insieme con le sorelle, era nata da poco Maria Beatrice, la primogenita, e come ho ricordato prima la principessa Maria Pia, poi Maria Gabriella di Savoia, con la madre vengono trasferiti in Svizzera, cioè in totale sicurezza. Voglio sottolineare che, a differenza di quanto alcuni hanno scritto, non è che la principessa e i figlioli vivessero in uno stato di abbandono da parte di Roma. Le carte dell'Archivio Centrale dello Stato documentano che vi era un ponte radio quotidiano per dare e ricevere indicazioni a chi doveva naturalmente organizzare sia la vita quotidiana sia gli eventuali trasferimenti della principessa e dei principini. Quindi è tutto sotto controllo ed infatti tutto si svolge in modo assolutamente perfetto. Da quel momento la principessa e i principini sono in Svizzera, tutelati da una potenza inviolabile, e malgrado alcuni tentativi da parte dei tedeschi di arrivare a catturarli, loro rimangono assolutamente al sicuro fino al rientro in Italia al termine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'importanza di Vittorio Emanuele è quella di esistere e di garantire la continuità della successione dinastica dal nonno al padre e poi a lui medesimo. Come sappiamo, la continuità dinastica ha una serie di sequenze, e cioè il 12 di aprile del 1944 Vittorio Emanuele III, su arrogante pressione degli angloamericani, annuncia che avrebbe passato i poteri della corona, nessuno escluso, al figlio principe Umberto alla liberazione di Roma e avrebbe conservato la corona. Quindi trasferisce i poteri ma conserva la corona. Questo avviene il 5 di giugno del 1944. Vittorio Emanuele III aveva posto come condizione che questa cerimonia importantissima avesse luogo in Roma dopo la liberazione di Roma. In realtà il governo ha addotto una serie di motivazioni anche abbastanza banali e risibili, per esempio la sicurezza e transitabilità delle strade, impedisce a Vittorio Emanuele III di entrare in Roma, che per Vittorio Emanuele III, capo delle forze armate, era un fatto di enorme importanza. Ma questo divieto rientra nell'atteggiamento complessivo dei cosiddetti alleati, i quali avevano ormai un orientamento abbastanza punitivo nei confronti dell'Italia, a prescindere dalla durezza degli strumenti di resa che l'Italia aveva sottoscritto a Cassibile con la firma di Castellano il 3 di settembre 1943 e il 29 di settembre sulla Nelson presso Malta da parte di Badoglio, che ha come interlocutore in quel momento il generale statunitense Eisenhower. Il passaggio dei poteri, come ho detto, non significa la rinuncia alla corona, il re conserva la corona fino al 9 di maggio del 1946, quando trasferisce anche la corona al figlio con una cerimonia estremamente sobria e di tipo definitivo, e parte per l'Egitto, non in esilio come solitamente si dice, ma è un cittadino italiano di pieno diritto, conserva tutti i diritti politici e civili e va all'estero, quindi non va in esilio. Questa è una differenza che non è sottile, bizantina, capziosa, è semplicemente un fatto di carattere giuridico. Quindi il re va all'estero e il sovrano è Umberto II. Uno dei quesiti che sono sempre stati posti riguardo a Vittorio Emanuele III è perché non avesse abdicato prima, perché non abbia rinunciato alla corona prima di quel fatidico 9 di maggio del 1946. La ragione è molto semplice, perché aveva la cognizione perfetta di mezzo secolo di esercizio del ruolo di capo dello Stato d'Italia. E quindi conosceva perfettamente tutto quello che era avvenuto dal 29 di luglio del 1900, quando per l'assassinio del padre egli diviene re, attraverso poi l'età cosiddetta giolittiana, che in realtà è un'età nella quale si susseguono 12 diversi governi, tanti presidenti del Consiglio, per cui dirla giolittiana è un po' riduttivo, e lo dico come studioso e biografo di Giolitti, durante la Grande Guerra, nel difficile dopoguerra e nel lungo periodo del governo Mussolini, che non è un governo continuativo, non è un subito regime, tutt'altro, diventa regime dal 3 gennaio del 1925 e poi si indurisce negli anni successivi, ma è un quindicennio quello, o se vogliamo quasi un ventennio, durante il quale si seguono tante diverse politiche interne, economiche, eccetera, ma non è questo il tema e quindi non mi ci soffermo. Quello che è importante è che in realtà è Vittorio Emanuele III a mettere fine in Italia al regime fascista con la revoca di Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio, maresciallo d'Italia e duca di Addis Abeba, a capo del governo. Non è stato nessun altro, non sono stati i partiti antifascisti, non sono stati gli angloamericani, l'unico che ha segnato la svolta è Vittorio Emanuele III, e questo la storiografia gli deve riconoscere, perché nella pienezza dei poteri ha veramente girato pagina, con un disegno molto preciso, coltivato da tempo, era 4 anni che Vittorio Emanuele III lavorava in questa direzione e aveva cercato anche qualche gerarca che fosse disponibile, ma questi gerarchi pensavano in realtà alla propria sopravvivenza. Di qui la decisione di utilizzare l'unica trafila di cui potesse fidarsi, cioè la trafila militare, che è organizzata dal capo di Stato Maggiore Generale, e cioè il generale Vittorio Ambrosio, e da uomini d'arme, soprattutto da generali di sua totale fiducia, come il generale Giuseppe Castellano, e poi carabinieri, che per il re voleva dire è proprio quella che è nei secoli fedele, cioè la struttura portante e informativa del sovrano. Dopo aver messo fine al regime, è il sovrano che autorizza l'avvio di quello che riteneva fosse una trattativa armistiziale, e poi si risolve semplicemente nell'accettazione da parte dell'Italia, accettazione coatta, della resa senza condizioni alla quale già prima ho accennato. Quello è il quadro complessivo. Ora, il re che demolisce il regime, che ottiene la resa dell'Italia, dolorosissima ma inevitabile, non aveva motivo di abdicare, perché per gli angloamericani è lui il garante dell'osservanza delle clausole della resa. Sono lui e il governo del re, perché quando Badoglio firma, o quando anche Castellano firma per conto del governo del re, quindi è il re che è il punto di riferimento. Questo bisogna averlo ben chiaro per comprendere il quadro internazionale nel quale si colloca l'Italia di Vittorio Emanuele III e del suo successore Umberto II.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.